Radio Giornale.
Da oggi test per il coronavirus sono a pagamento in Svizzera per chi non ha sintomi e vuole il certificato Covid. Le profondità del Lago dei Quattro Cantoni da un sommergibile, la novità nell'offerta turistica, ma gli ambientalisti sono scettici. Sulle stesse strade, sulle stesse piazze dove prese forma la primavera araba, terza domenica di manifestazioni in Tunisia contro il presidente. UEFA Nations League, la Francia si impone nella finale di Milano contro la Spagna, in rimonta per 2-1. Da oggi chi non è vaccinato e non presenta sintomi dovrà pagare per i test sul coronavirus che permettono di ottenere il certificato Covid. Si realizza così quanto deciso dal Consiglio federale, con l'eccezione definita per alcuni casi, tra questi i test ripetitivi e raggruppati che la Confederazione continuerà a finanziare. Alessia Fontana.
Da oggi i test sul coronavirus per le persone asintomatiche diventano a pagamento. Il governo ha riconfermato nelle ultime settimane la decisione. È un costo che non deve più gravare sulla collettività. Nella strategia dell'esecutivo, la vaccinazione è la via per uscire dalla crisi. I test resteranno gratuiti a carico della Confederazione solo per alcuni gruppi: chi ha meno di 16 anni, chi non può vaccinarsi per ragioni mediche e per chi fino a fine novembre ha assunto una prima dose di vaccino. E ancora, i test non si pagano, ma sono anche senza certificazione finale per chi visita strutture sanitarie. Sono tante le precisazioni relative all'emissione del certificato Covid, che come sappiamo è un certificato diventato obbligatorio per bar, ristoranti, teatri e attività al chiuso. In deroga al pagamento c'è anche chi si sottopone a test ripetuti, operazioni promosse da alcune aziende, per esempio tra i propri dipendenti, con costi dunque che la Confederazione è pronta a rimborsare, non senza critiche. È una facilitazione a beneficio di chi lavora e che discrimina i disoccupati, ha affermato in questi giorni l'associazione Avvenir 50+. Nel ventaglio di test disponibili, infine, una discussione si sta facendo strada sui test antigenici rapidi nasali, ritenuti non affidabili per un certificato Covid, secondo alcune autorità cantonali, considerati ancora sufficienti, come chiarito alla SRF, per l'ufficio federale della sanità.
Manca la sensibilità della popolazione a cogliere i primi segnali di malessere. La salute mentale è stata al centro ieri di una giornata dedicata che ha messo in campo luci e ombre di queste malattie. Secondo l'Osservatorio svizzero della salute mentale, nella Confederazione quasi il 17% della popolazione è colpita da patologie psichiche ritenute tra le più frequenti, invalidanti e con il maggior impatto a livello economico. Francesca Torrani ne ha parlato con Maria Grazia Giorgis, responsabile di Pro Mente Sana Ticino.
Signora Giorgis, una giornata dedicata alla salute mentale suggerisce che questo tema e questa realtà non sono ancora assimilati dalla società.
No, assolutamente no. La salute mentale è comunque ancora legata a una grossa stigmatizzazione, e la salute mentale, ricordiamoci, comunque ci tocca tutti trasversalmente, e solitamente si pensa, se si pensa a salute mentale, si pensano a delle gravi patologie. Non è questo la salute mentale. La salute mentale è qualcosa che ci tocca tutti, e forse proprio per questo che fa paura, perché è incontrollabile, e quindi è necessario, assolutamente necessario, almeno una volta all'anno parlarne.
Ma in Ticino a che punto siamo? Come siamo messi?
Allora, siamo messi come in tanti altri cantoni, insomma, nella Svizzera e anche nella vicina Italia. Ci sono le strutture, c'è chi può accompagnare, sicuramente non sono sufficienti, eccetera. Che manca ancora è proprio una sensibilità della popolazione, cioè una sensibilità generalizzata, per cogliere già i primi segnali. Quando incontro qualcuno e chiedo come stai, voglio sentirmi dire bene, grazie. Cioè, non voglio sentirmi dire ma oggi non va tanto bene, eccetera. E invece questo segnale del non va tanto bene potrebbe essere un buon modo anche per il vicino di casa, anche per il familiare, per chiunque, di cominciare ad instaurare un dialogo proprio su questo. E in questo, devo dire, siamo forse ancora un po' lontani.
Maria Grazia Giorgis, responsabile di Pro Mente Sana Ticino. Da Lucerna a Veggis, non sul classico battello ma in sottomarino. È una nuova offerta turistica che verrà proposta a partire dall'inizio del prossimo anno ed è una prima elvetica. Costo dell'escursione di un'ora quasi 500 franchi per persona. Anna Maria Nunzi.
Immergersi a 100 metri di profondità e scoprire i segreti del fondo del lago dei quattro cantoni nel sottomarino della società Subspirit di Philipp Eppelbaum. Anche se le acque del lago di Ice sono più torbide di quelle dei Caraibi e ci sono sicuramente meno pesci colorati, anche qui c'è tanto da vedere, popolazioni di luci, pesce persico, coregoni e tanto altro. Insomma, c'è un mondo affascinante da scoprire, per non parlare dell'avventura di un'escursione con un mezzo del tutto insolito come il sottomarino. P63, questo è il nome del colosso di metallo di 6 tonnellate e mezzo, di quasi 6 metri di lunghezza, era stato costruito negli anni 80 nella regione del lago di Costanza e per decenni è stato usato per ispezionare delle dighe. 2 anni fa è stato acquistato dalla società di Philipp Eppelbaum, che ha ottenuto dalle autorità un permesso per trasportare passeggeri, al massimo 3, per escursione. Una nuova attrazione che fa però arricciare il naso alle associazioni ambientaliste. Pro Natura è molto scettica, sottolinea Andreas Boll della sezione di Lucerna. Da oggi ci sono tante attività che disturbano i pesci e la fauna lacustre. Il sottomarino per gli animali è uno stress supplementare. No, non è affatto così, replica Philipp Eppelbaum. Stando a quanto abbiamo osservato finora, possiamo dire che i pesci sono quasi un tantino curiosi. Non è un mezzo che fa rumore, conclude, perché è dotato di motori elettrici e dunque, a nostro avviso, non disturba affatto gli abitanti del lago.
Una terza manifestazione di protesta contro le ulteriori misure eccezionali disposte dal presidente tunisino Kais Saied il 22 settembre scorso si è svolta ieri a Tunisi, davanti al teatro municipale, di fronte a un imponente schieramento di polizia. Il reportage della nostra collaboratrice Arianna Poletti.
Dégage, vattene, gridano in coro i manifestanti che hanno occupato questa domenica il viale principale di Tunisi, Avenue Habib Bourguiba. Proprio qui, 10 anni fa, con lo stesso slogan veniva chiesto all'ex presidente Ben Ali di lasciare il potere. Oggi la piazza si rivolge a Kais Saied, il presidente tunisino che lo scorso 25 luglio ha congelato le attività del Parlamento e mandato a casa il governo. Da settimane le proteste pro o contro Saied si alternano e non sembrano volersi fermare. Ogni weekend i partecipanti aumentano. Ieri erano più di 5.000 provenienti non solo da Tunisi, ma da varie regioni del paese. Tra loro c'erano Ali e Mohammed, venuti dalla città di Sfax per partecipare alla protesta contro Saied. Non è la prima volta che vengo. C'ero già la settimana scorsa. Questo è un nuovo regime. Dov'è finito il Parlamento? Noi ci opponiamo alla politica dello Stato, perché lo Stato di Kais Saied è un regime. Lui invoca la Costituzione, ma poi la calpesta. Il presidente e le organizzazioni straniere in Tunisia fanno gli interessi della Francia, parla di dipendenza economica, ma non è altro che il simbolo della nostra colonizzazione. Nella piazza anti-Saied sono presenti molti sostenitori dell'ex partito di maggioranza, il partito di ispirazione islamica Ennahda, ma anche del suo alleato più radicale Al-Karama. La manifestazione vuole però essere apartitica. Appaiono infatti solo le bandiere bianche e rosse della Tunisia e tra i cori più gettonati c'è proprio l'inno del paese. Ma in piazza non ci sono solo i sostenitori della cosiddetta area islamista. A confermarlo è Sheima Issa, membro del movimento Cittadini contro il colpo di Stato, guidato dal professore di diritto Jawar Ben Barek, uno degli organizzatori. L'altro campo usa questa scusa, dice che siamo quelli di Ennahda. Qui ci sono persone di vari schieramenti politici, ci sono i cittadini. Dobbiamo riprenderci la nostra democrazia. Oggi non siamo qui a difendere la corruzione, ma difendiamo la nostra libertà, quella del paese che ha inventato la rivoluzione. Ho votato Kais Saied, ho detto alla mia famiglia di fare lo stesso, ma ora siamo delusi. Così la Tunisia si spacca in due attorno al volto onnipresente del presidente e resta in attesa della nomina di un nuovo governo che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.
E anche a Varsavia migliaia di polacchi sono scesi ieri pomeriggio in piazza per dimostrare il loro scontento per le posizioni del governo che rischiano di portare il paese fuori dall'Unione Europea. Non c'è ora cosa più importante che difendere la Polonia in Europa, ha detto l'ex presidente dell'Unione Donald Tusk rivolgendosi alle persone riunite nella piazza del castello della capitale. Manifestazioni parallele si sono svolte a Cracovia e in altre 30 città del paese, riunendo centinaia di migliaia di persone. Iraq al voto ieri per le legislative anticipate, indette anche per mitigare il malcontento diffuso causato dalla corruzione. I risultati si faranno attendere, ma per il momento nulla fa pensare a cambiamenti importanti. Lorenzo Trombetta.
Le attesissime elezioni legislative irachene, svoltesi ieri ma di cui non si conoscono ancora con precisione i risultati, saranno ricordate per lo strapotere delle milizie che hanno impedito ad alcuni gruppi di andare a votare, per gli scontri armati verificatisi fuori da alcuni seggi, per la scarsa affluenza alle urne, per la mancanza di elettricità durante la lunga notte di conteggio dei voti. Le consultazioni per il rinnovo del Parlamento erano state convocate in anticipo rispetto all'appuntamento della prossima primavera per soddisfare il movimento di protesta antigovernativo sorto nel 2019. Dai primi dati emersi dalle urne, i già pochi candidati realmente indipendenti non sembrano essere riusciti a imporsi rispetto ai rivali, espressione delle élite al potere. Si conferma per ora l'equilibrio politico attuale. La coalizione del leader sciita populista Muqtada Sadr pare ottenere la maggioranza relativa in molti distretti del centro e del sud. I due partiti familiari curdi nel nord e nel nord-est conservano il loro tradizionale dominio, mentre i partiti armati sciiti, più esplicitamente filo-iraniani e fortemente criticati dal movimento di protesta, sembrano consolidare la loro presenza in Parlamento. Come previsto, l'affluenza alle urne è stata tra le più basse dell'era post Saddam Hussein. In alcuni distretti meno del 40% di votanti è andato a votare. Fuori dai seggi, nel centro e nel nord, si sono registrati episodi di violenze armate e nella zona petrolifera contesa di Kirkuk ci sono denunce dell'intervento di milizie che hanno impedito a gruppi di votanti di recarsi alle urne.
E per lo sport parliamo della spettacolare finale di Nations League di calcio andata ieri sera alla Francia, Giordano De Lucia.
Sì, a Milano in un secondo tempo ricco di azioni spettacolari e con tre reti segnate in pochi minuti i francesi si sono imposti 2-1. Rete iniziale di Oyarzabal, poi prodezza di Benzema e gol decisivo di Mbappé. Intanto la nazionale svizzera si trova in Lituania dove domani giocherà per le qualificazioni mondiali. Non ci saranno Akanji, Mbabu infortunati e Zakaria squalificato. Yakin ha richiamato in rosa il solo Fabian Frey. Valeri Bottas ha vinto il Gran Premio di Formula 1 in Turchia. Ieri il finlandese della Mercedes ha preceduto le Red Bull di Verstappen e Perez. Verstappen che porta a 6 i suoi punti di vantaggio in testa al mondiale su Hamilton. Ieri quinto, infine nel basket, esordio stagionale vittorioso per la Spinelli Massagno in casa, battuto lo Star Wings 89-65.
Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale, la seconda alle 8 su Rete 1, alle 8:30 su Rete 2.
Radio Televisione Svizzera.